Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Guerra in Ucraina, il fronte occidentale è nuovamente unito dopo il vertice di Berlino in cui il presidente Zelensky ha ottenuto numerose rassicurazioni. Non siamo mai stati così vicini alla fine della guerra, ha commentato da Washington il presidente americano Trump. L'Unione Europea sanziona Jacques Beau, l'ex colonnello dei servizi segreti svizzeri ritenuto troppo vicino a Mosca e alla sua propaganda filorussa. Il popolo svizzero dovrà votare unicamente sull'iniziativa No a una Svizzera. Sarà da 10 milioni. Il Parlamento respinge definitivamente l'idea di un controprogetto. A Berlino si è conclusa in un'atmosfera di ottimismo il vertice per la pace in Ucraina che ha visto riuniti i paesi europei, l'Ucraina e gli Stati Uniti. Ci sono le garanzie americane per la sicurezza, con una soluzione simile all'articolo 5 della NATO che garantisce la difesa in caso di attacco esterno e l'annuncio di una forza multinazionale europea per vigilare su un'eventuale tregua. Sentiamo cosa è stato detto con Walter Raue.
Non siamo mai stati così vicini alla pace come ora. C'è una nuova dinamica diplomatica. Il clima è stato costruttivo e concentrato. Dopo due giorni di fitti negoziati, questa notte si poteva respirare l'aria delle grandi occasioni storiche. Il fronte occidentale sembra di nuovo compatto, almeno per il momento. Il risultato più significativo di questa maratona negoziale è l'impegno da parte degli Stati Uniti di garantire all'Ucraina un impegno militare simile all'articolo 5 della NATO. Ci sarà anche una forza multinazionale europea a sorvegliare un eventuale rispetto di un cessate il fuoco, che per il momento è ancora sulla carta, dal momento che a Berlino c'erano tutti, meno l'attore forse più decisivo, ovvero la Russia. Ma l'Ucraina, dal canto suo, ha fatto importanti concessioni. È pronta a rinunciare ad un'adesione alla NATO e anche a parlare di eventuali cessioni territoriali, anche se di questo, ha messo in chiaro Volodymyr Zelensky, dovrà decidere alla fine solo il popolo ucraino. Ma il merito più grande del cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato quello di riportare in gioco l'Europa e di rincompattare un fronte occidentale che sembrava già irrimediabilmente diviso dopo che la Casa Bianca si era accordata solo con la Russia su di un accordo per l'avvio di trattative di pace.
E da Washington Donald Trump ha espresso soddisfazione e ottimismo per i passi avanti a Berlino. Fonti dell'amministrazione americana hanno indicato che il 90% delle questioni aperte tra Russia e Ucraina sono state risolte. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, che cosa ha detto il presidente statunitense?
Beh, Donald Trump, parlando nello studio Vale, ha detto che la fine della guerra in Ucraina non è mai stata così vicina. Abbiamo avuto svariate conversazioni con il presidente russo Vladimir Putin. La fine della guerra è più vicina che mai, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever.
Ovviamente non è la prima volta che Trump millanta una fine imminente del conflitto per poi venire sistematicamente smentito dai fatti. Ma questa volta c'è un elemento nuovo, e cioè il fatto che Trump ha pubblicamente lodato la collaborazione con i partner europei. Alleati che avranno un ruolo determinante nelle future garanzie di sicurezza, ha detto Trump, e che stanno offrendo un sostegno straordinario. Anche loro vogliono la pace, ha aggiunto il presidente americano.
We're having tremendous support from European leaders that want to get it ended also.
Ieri sera Trump si è collegato con gli altri leader europei in videochiamata durante la cena di lavoro nella cancelleria tedesca, che ha di fatto chiuso il vertice sull'Ucraina di Berlino.
Andrea, come dicevi, il presidente ucraino Zelensky ha confermato che sono stati fatti importanti progressi anche sulle garanzie di sicurezza. Resta aperta la questione dei territori, con Mosca che in cambio della pace vuole l'intero Donbass. A riguardo, qual è la posizione della Casa Bianca?
Dunque, la posizione della Casa Bianca, perlomeno quella articolata nel piano di pace in 28 punti elaborato da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump per l'Ucraina, prevede la cessione dei territori conquistati da Mosca, comprese quelle parti di Donbass ancora sotto il controllo ucraino ma rivendicate da Mosca. Aree che secondo i piani di Washington diventerebbero delle zone economiche smilitarizzate. Ed è questo il principale punto di frizione tra Stati Uniti e Ucraina, con Zelensky che ha più volte ribadito di non essere disposto a regalare territori al paese aggressore. Al riguardo, l'agenzia Axios ha comunicato in serata che le delegazioni statunitense e ucraina si ritroveranno già nei prossimi giorni, forse ancora a Miami, in Florida, per esaminare mappe alla mano proprio le questioni territoriali ancora irrisolte. Insomma, Trump e la Casa Bianca sembrano avere fretta di chiudere, anche se ancora una volta gli Stati Uniti, Europa e Ucraina hanno fatto i conti senza l'oste, verrebbe da dire. Il Cremlino potrebbe infatti benissimo temporeggiare o rifiutare le nuove proposte e tutto tornerebbe ancora una volta alla casella di partenza.
Andrea Vosti da Washington. Noi continuiamo a parlare di Donald Trump perché il presidente americano ha chiesto un risarcimento da 10 miliardi alla BBC, accusando l'emittente pubblica britannica di averlo diffamato con un montaggio fuorviante di un discorso. Gli avvocati del presidente hanno presentato la denuncia a un tribunale di Miami con la richiesta di 5 miliardi per diffamazione e altri 5 sulla base di una legge della Florida che tutela dalle pratiche commerciali fuorvianti. Secondo Trump, la BBC voleva interferire nelle elezioni del 2024. Il video sembrava suggerire che Trump invitasse a prendere d'assalto il Campidoglio il 6 gennaio 2021. E noi torniamo sulle conseguenze della guerra in Ucraina. L'Unione Europea ha inserito un ex colonnello dell'esercito e dei servizi di informazione svizzeri nella lista delle persone e degli enti sanzionati per i loro rapporti con Mosca. Secondo Bruxelles, il settantenne ha diffuso teorie complottistiche e ha fatto da portavoce della propaganda filorussa. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Nella lista di persone, ieri è stato aggiunto anche il nome di Jacques Beau, ex colonnello dell'esercito svizzero, ex analista strategico, esperto di intelligence e terrorismo. L'accusa a suo carico è pesante sostenere la narrazione di Putin, arrivando persino ad affermare che Kiev avrebbe orchestrato la propria invasione per entrare nella NATO. Per Bruxelles, Jacques Beau è responsabile di mettere in atto o sostenere azioni e politiche attribuibili al governo russo che compromettono la stabilità e la sicurezza dell'Ucraina attraverso manipolazione delle informazioni e ingerenze. La decisione comporta il congelamento dei beni, il divieto di viaggio nell'UE e l'interdizione a qualsiasi transazione finanziaria. La Segreteria di Stato dell'Economia ha confermato di essere a conoscenza dell'ultima lista di sanzionati, ma ha precisato che la Svizzera non l'applicherà dal momento che Berna non ha aderito al regime di sanzioni europee dell'ottobre dello scorso anno, relative alle minacce ibride della Russia. Boh, oggi vive a Bruxelles e appare regolarmente in programmi televisivi e radiofonici filorussi. Dallo scoppio della guerra in Ucraina ha pubblicato diversi libri sul conflitto. Nelle ultime settimane il suo nome è riemerso su vari media svizzeri per aver curato una mostra sullo spionaggio in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, inaugurata lo scorso novembre al Castello di Morsch.
L'iniziativa UDC per limitare il numero di persone residenti e intitolata No a una Svizzera da 10 milioni non convince nemmeno il Consiglio degli Stati, che l'ha respinta come già fatto dal Nazionale. Con 29 voti a 9 e 6 astenuti, raccomanda alla popolazione di respingere dunque questa iniziativa alle urne. Bocciate anche le relative controproposte. Sentiamo Sofia Struppini.
L'iniziativa chiede che il Consiglio federale e il Parlamento intervengano con una serie di provvedimenti una volta superata la soglia dei 9,5 milioni di persone. Se non dovesse bastare, propone di andare ancora più lontano, arrivando a porre fine a trattati internazionali come l'accordo con l'Unione Europea sulla libera circolazione delle persone. La minoranza UDC ha sostenuto la necessità di approvare l'iniziativa per limitare le conseguenze di una crescita definita insostenibile, conseguenze qui elencate da Marco Chiesa.
Strade congestionate, treni sovraffollati, ospedali al limite, alloggi sempre più cari, servizi pubblici in affanno e approvvigionamento energetico in emergenza.
Alla fine, tuttavia, ha prevalso il no. Le motivazioni principali sono la preoccupazione relativa alle possibili conseguenze di un'interruzione della libera circolazione, come per esempio una diminuzione della forza lavoro. Il fatto che, a detta di diversi oratori, qui Daniel Josic della Commissione, l'iniziativa non offre una soluzione perché non affronta le cause del problema. In altre parole, pur riconoscendo che la crescita della popolazione, specialmente quella straniera, rappresenti una sfida, non è questa la risposta.
Aber wenn Sie einfach den Deckel oben drauflegen, das ist wie wenn Sie einen Kochtopf, einen Dampftopf.
È come mettere un coperchio su una pentola a pressione, dice. Si può fare, ma a un certo punto esploderà.
Das können Sie schon machen, aber irgendwann explodiert das Ganze, weil Sie haben ja den Druck von unten, haben Sie ja immer noch, oder?
E poi la limitazione del margine di manovra delle generazioni future, che potrebbero essere confrontate tra una ventina d'anni con una decisione ormai obsoleta, perché si ragiona oggi su delle proiezioni, ma non si sa che tipo di situazione ci sarà in futuro.
È una popolazione che cresce, richiede anche più energia, eppure il potenziamento delle rinnovabili in Svizzera avanza troppo lentamente. Per raggiungere gli obiettivi della Confederazione per il 2035 dovrebbe procedere addirittura a una velocità doppia. È quanto emerge dal settimo rapporto di monitoraggio pubblicato dall'Ufficio Federale dell'Energia. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
È una curva che sale rapidamente, quella che nei grafici dell'Ufficio Federale dell'Energia rappresenta le nuove fonti rinnovabili. Sale, ma non abbastanza. La strategia energetica 2050 fissa traguardi intermedi. Nel 2024, stando al rapporto, il fotovoltaico e le altre rinnovabili, quindi senza l'idroelettrico, hanno prodotto 8.300 gigawattora, pari a quasi l'11% della produzione elettrica totale. E il balzo avanti è importante, del 15% rispetto soltanto all'anno precedente. Ma non basta, l'asticella per il 2035 è posta molto più in alto. Per raggiungerla servirebbe una crescita annua doppia rispetto a quella attuale. Serve insomma cambiare marcia. La politica puntava molto sui grandi impianti solari nelle Alpi, che però avanzano più lentamente del previsto. Il Consiglio federale ha così adottato una serie di misure valide dal 2026, tra cui bonus per la produzione elettrica invernale degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
A Bellinzona il Gran Consiglio ticinese ha iniziato l'analisi dei conti per il 2026. La prima giornata è servita a ribadire le posizioni dei vari partiti. Il quadro si presenta molto frammentato. Ricordo che il disavanzo previsto per l'anno prossimo è di circa 100 milioni di franchi e che sul tavolo ci sono tre rapporti diversi che hanno misure, condizioni e alla fine anche cifre differenti. Uno lo possiamo definire di centro con PLR e Centro Appunto, un secondo sostenuto da Lega UDC e un terzo dalla sinistra con Verdi e PS. Oggi si continua con la discussione sui singoli dipartimenti, il voto finale è atteso per domani. L'Unione Europea rischia di perdere l'ultima chiamata per siglare l'accordo col Mercosur. La Francia, da sempre restia all'intesa con quattro paesi dell'area di libero scambio dell'America Latina, ha sollevato domenica sera nuove esigenze dell'ultimo minuto. E da ieri la frenata di Parigi sembra contare sull'appoggio determinante a questo punto dell'Italia. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Rischiano di capottare al photo finish oltre 25 anni di negoziati col Mercosur dopo che la Francia, sempre attentissima al suo ceto agricolo, domenica sera ha avanzato nuove esigenze e che ieri, secondo l'agenzia Reuters, l'Italia ha dato manforte in una telefonata tra il presidente Macron e la premier Meloni. Fonti diplomatiche da noi sentite non commentano ma non smentiscono. Parigi aveva già ottenuto in ottobre delle clausole di salvaguardia su prodotti particolarmente sensibili, quali la carne bovina e il pollame. Ora sostiene che queste siano incomplete e allo stato inaccettabili. Polonia e Ungheria sono per il no all'accordo, Irlanda e Austria simpatizzano con la Francia, con anche l'Italia a frenare ci sarebbe una minoranza di blocco.
We believe this deal is a question of utmost importance for our European Union.
Crediamo che questo accordo sia una questione della massima importanza per l'Unione Europea dal punto di vista economico, diplomatico e geopolitico e anche per quanto riguarda la nostra credibilità sulla scena globale, scandisce il portavoce della Commissione Europea Olof Gill. Su questa base continuiamo ad aspettarci di raggiungere il traguardo entro la fine dell'anno. La faccenda finirà questa settimana al Consiglio europeo, già diviso sul prestito per l'Ucraina. Un anno fa la presidente von der Leyen, all'inizio del secondo mandato, aveva firmato un accordo preliminare con Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay e sabato dovrebbe volare in Brasile per parafare il testo definitivo. I partner latinoamericani sono a corto di pazienza, così mentre Trump cannoneggia il commercio internazionale e la Cina monopolizza i minerali rari, Bruxelles rischia di farsi sfuggire dalle mani una zona di libero scambio da 700 milioni di persone di cui ha sempre più bisogno.
La polizia australiana ha precisato nella notte alcuni dettagli dell'attacco avvenuto domenica sulla spiaggia di Bondi Beach di Sydney durante le celebrazioni ebraiche. Nell'auto di uno dei due attentatori c'erano delle bandiere dello Stato Islamico fatte in casa ed esplosivi artigianali. Gli inquirenti hanno aggiunto che padre e figlio il mese scorso erano andati nelle Filippine. Ricordo che l'attacco ha causato 15 morti. Mi fermo qui, buona giornata.